Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea una nostra cara vecchia conoscenza, Vittorio D'Artura. Benvenuto in trasmissione, Vittorio.
E buonasera Dario, buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con te questa sera vogliamo parlare un po' di tecniche di ricezione alternative, no? Perché già da un bel po' di tempo ci sono delle nuove possibilità di fare radioascolto, cioè quello del cosiddetto ricevitore remoto, cioè in sostanza è stata creata, se non vado errato, una sorta di rete di ricevitori piazzati in vari punti del mondo a cui si può accedere attraverso la rete internet e vedere per esempio un Dixer virtuale praticamente che sta, che so, dall'altro capo del mondo, che cosa riesce a ricevere nella sua zona. Funziona più o meno così? Ce lo spieghi un po', Vittorio?
Sì, guarda, i ricevitori, io, come tutti noi pionieri che ci piaceva la radio onde corte, è un'evoluzione, ma dovuta anche al fatto che abbiamo finalmente la possibilità, ormai da diversi anni, di poter ascoltare emittenti lontane usando dei ricevitori lontani. Quindi l'accesso può essere semplice tramite internet, sia con il computer sia con un telefonino. Basta digitare, diciamo, ricevitori SDR o remoti, e si trovano diversi siti dove abbiamo la presenza di centinaia di ricevitori sparsi in tutto il mondo. Quindi, diciamo, in America del Sud, Nord, Australia, Africa, naturalmente i più importanti e quelli maggiori sono in Europa. Ne abbiamo parecchi, veramente tanti, e sono anche semplici da poter utilizzare, perché basta, appunto, con un sito qualsiasi, basta digitare appunto ricevitore SDR, si entra in uno di questi siti e si hanno anche delle belle cartine geografiche dove si può vedere dove è localizzato il ricevitore che vogliamo ascoltare, e si può fare sia un bel ascolto in onda corta utilizzando tutte le bande possibili, sia in onda media e anche utilizzando le bande dei radioamatori e tutte le bande che sono a disposizione. Quindi è un comodissimo sistema di ricezione.
Diciamo che in un certo senso è una inversione di tendenza rispetto al passato, no? Tu ricordi che fine anni 60, metà anni 70, quasi tutte le grosse broadcast internazionali, quelle che andavano su onde corte, diciamo, per farci capire dai non addetti ai lavori, le omologhe della RAI, no? Che erano presenti in tutte le parti del mondo, tipo Deutsche Welle, BBC, Voice of America, avevano fatto un po' una corsa ad accaparrarsi impianti relay, cioè impianti ripetitori che ritrasmettevano i propri segnali in vari punti, no? C'erano per esempio l'impianto relè a Malta della Deutsche Welle, quello ad Antigua sempre della Deutsche Welle, oppure a Bonaire, Antille olandesi, di Radio Nederland, oppure che sono nelle isole Ascensioni della BBC, in altri punti insomma strategici dal punto di vista della ricezione, dove praticamente le emittenti, le grosse emittenti internazionali avevano addirittura impiantato dei propri impianti trasmittenti ad onde corte potentissimi, che andavano nell'ordine di 200, 250, 500 kW per ritrasmettere i propri segnali. Diciamo che ora che queste trasmissioni su onda corta, diciamo, non hanno più quella importanza come una volta, perché c'è internet, c'è il web, il podcast, ci sono i satellite, queste trasmissioni hanno vengono mantenute ancora, ma hanno meno senso rispetto al passato. C'è questo ritorno invece nella voglia di ascoltare da parte degli ascoltatori, che è, diciamo, è una cosa partita dal basso, perché sono gli stessi radioamatori appassionati di radioascolto che hanno creato queste reti, se ho capito bene, no?
Esattamente, hanno messo a disposizione i loro ricevitori SDR e possono essere appunto utilizzati da chiunque nel mondo voglia ascoltare un emittente della zona. Per esempio, la cosa migliore è per esempio l'ascolto delle onde medie. Certamente noi non possiamo ascoltare le onde medie dell'Australia da qui, ma se noi abbiamo un bel ricevitore, ce ne sono anche abbastanza, in Nuova Zelanda o in Australia, nelle onde medie, possiamo sentire il panorama delle emittenti e magari fare anche delle belle scoperte, come per esempio emittenti in lingua italiana che trasmettono per le comunità locali e così via. E naturalmente le onde corte sono sempre,
ecco, diciamo, ricordiamo obiettivo ai non addetti ai lavori, che sono un po' a digiuno di propagazione, che per chi sta in Europa riesce a fare DIX, così si chiama, cioè riesce a collegare, ad ascoltare un emittente anche su onde medie, però limitatamente per esempio al Nord America, al Centro America, al Sud America, qualche cosa che arriva dal Nord Africa, però non si può andare oltre per una questione di propagazione, cioè ascoltare l'onda media dal continente australiano, Papua e Nuova Guinea, insomma è praticamente impossibile.
Esattamente, questo diciamo è uno degli aspetti interessanti di questa attività, che possiamo utilizzare molto semplicemente. Naturalmente è un'attività che può essere parallela rispetto a quello di un'app qualsiasi, magari di ascolto di un emittente proprio dell'Australia in perfetta stereofonia, però se noi vogliamo aggiungere un po' di esotico, un po' ancora avendo quell'idea del radioascolto, ecco, con i ricevitori di questo tipo possiamo ancora poter fare un'esperienza del genere, anche perché, come sappiamo bene, ormai le emittenti radiofoniche in onda corta sono veramente poche. Possiamo fare qualche ascolto interessante magari con qualche ricevitore del Sud America, delle famose emittenti sudamericane che sono.
Ok, allora faccio una cosa, adesso ci riserviamo di sviscerare un po' meglio questo argomento nella seconda parte. Se mi permetti facciamo una breve pausa, d'accordo?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, una nostra cara e vecchia conoscenza, con il quale stiamo parlando di tecniche di ricezione alternative, diciamo, di ricevitori remoti. Ecco, sicuramente gli ascoltatori che soprattutto su YouTube che ci seguono hanno la possibilità, no, di ritornare indietro e sentire che cosa abbiamo detto. Però ecco, diciamo, sostanzialmente questi ricevitori sparpagliati un po', insomma, in giro per il mondo, in sostanza che tipo di ricevitori sono? Sono quelli che abitualmente si usano, che sono un Yaesu, un Kenwood, che cosa c'è in giro poi?
Ma diciamo che più che altro sono ricevitori via internet, quelli che si mettono tramite una ricezione col computer, non sono effettivamente ricevitori proprio reali. Quindi la disponibilità di un computer che sta in una qualsiasi zona del mondo, che ha una ricezione in naturalmente onde corte con una bella antenna sistemata eccetera, e poi ricevere il segnale, perché naturalmente è un'esperienza un po' molto diversa diversa rispetto a quella del classico ricevitore che noi utilizzavamo anni fa. Però diciamo che anche questa è interessante, una volta che uno diciamo si addentra a queste cose riesce a capire il funzionamento, perché è anche abbastanza,
ecco, diciamo,
semplice.
Che sono ricevitori più o meno già utilizzati, interfacciati con computer. Diciamo quello che forse non cambia molto è l'antenna comunque resta quasi quella identica che c'era una volta, no? Una long wire,
sì.
Una B invertita, un dipolo, cose del genere, no?
Certo, perché diciamo può essere qualsiasi sistema, però ci vuole un'antenna che possa ricevere il segnale in maniera corretta. Poi naturalmente c'è anche diciamo da sfruttare le tecniche che noi utilizzavamo con i nostri ricevitori, cioè per esempio se vogliamo sentire una stazione sudamericana in onda diciamo nelle tropicali, quindi 60 metri, dovremmo sempre andare verso l'ora serale notturna, ricevitore anche.
E questa è una questione di fuso orario, chiaramente, non tanto più di propagazione, ma di fuso orario.
Rispettando quindi il fuso orario, avendo in mente che ora è in quella zona, perché naturalmente la propagazione è sempre ottima di notte, di giorno è difficile in qualsiasi punto della Terra, anche in onda media. Quindi questo è il sistema. Cioè,
ecco Vittorio, però apriamo un attimo una parentesi, come tu sai, no? Chi fa radioascolto fa DX. Diciamo che ha l'abitudine poi di stilare delle classifiche su quali paesi, da quali paesi è riuscito a ricevere più emittenti e dire per esempio guarda io ho collegato 120, 130, 160 paesi, no? Manco mai ho anche le registrazioni. Però diciamo a questo punto c'è, può esserci qualche Dixer un po' birichino, no? Che fa queste cose, riesce a collegare tramite una rete simile e poi vantarsi invece di aver fatto un ascolto tradizionale, no? Direttamente dal suo ricevitore, quello che ha a casa, non attraverso ci certo. Può essere una cosa, diciamo, sai, c'è sempre qualcuno, sì, che bara, no?
Certamente questo è possibilissimo, che possa, però certamente sappiamo che alcune stazioni non si possono ricevere.
Perché questa cosa, sai, io me la ricordo perché tanti anni fa noi avevamo in casa i miei fratelli che facevamo un ascolto con una, praticamente con una radietta di pochi transistor comprati, sai, in quei quartieri un po' malfamati di Napoli, no? E noi mandammo gli ascolti a un noto bollettino di X di Milano, non facciamo nomi, e diciamo che l'editor di questo bollettino ci contestò, disse no, non è possibile che voi avete ascoltato questa radio, una radio peruviana in bande tropicali, quando poi alla fine noi gli mandammo la cassettina con la registrazione, lui chiaramente diciamo si inchinò diciamo alla registrazione. Però a questo punto è chiaro che possono subentrare delle registrazioni fasulle, no?
Certamente, ma all'epoca forse questi ricevitori non c'erano. Adesso si può fare con certo cose fasulle.
Quartieri malfamati, però questi... ci sono ancora.
Volevo dire che con questi ricevitori remoti si possono fare le registrazioni direttamente quando tu stai ascoltando e te la scarichi subito il telefonino nella cosa, quindi è di una semplicità assoluta. Si può, ormai lo sanno tutti che si può anche ingannare,
diciamo che
sistema.
Comunque chiaramente sono delle tecniche alternative parallele, no?
Sì,
tutto quello che c'è, ci sono tutte queste oramai queste,
diciamo che
piattaforme esagerate, Audible, Spotify, eccetera, eccetera, dove
esatto.
Puoi ricevere letteralmente esatto. Tutto, però comunque ben venga anche alternative che comunque in un certo senso danno sempre maggiore vitalità alla radio, che dimostra ogni giorno sempre di essere ancora uno strumento di informazione attuale,
e
vivo, no?
Assolutamente lo sarà per sempre, perché questo è un sistema assoluto che è quello della radio, e possiamo poter continuare ad ascoltarla anche in diversi sistemi, ma sempre la radio è.
E con tuo parere poi su questo tipo di rete di ricevitori remoti, tu l'hai poi sperimentato personalmente?
Certo, io mi sono appassionato, diciamo, recentemente, perché ho fatto una piccola ricerca e ho visto che ce ne sono talmente tanti. Allora ho provato da una parte o dall'altra e ho anche avuto delle piccole soddisfazioni ascoltando delle stazioni che non potrei mai sentire con il mio ricevitore, oppure facendo
dei confronti. Tipo, ad esempio, un esempio, qualche nome, sicuramente quelle radio che quando tu le ascoltavi su banda tropicale ti veniva il mal di pancia perché c'era il fading, no?
Assolutamente sì, non so, tutte le stazioni cubane, basta prendere un ricevitore che si trova nella costa americana e si ascoltano perfettamente quelle famose stazioni che noi ascoltavamo all'epoca, Radio Rebelde, Radio, come si chiama, Martì, o tante altre emittenti, diciamo, della zona. Ma una di quelle che posso dirti di aver ascoltato con un ricevitore remoto in Argentina, se non mi ricordo, è Radio Tarma di Perù su 4775, perché ti dà tutto quanto le frequenze, quindi c'è una certa emozione. Naturalmente uno, se vuole, può verificare.
E queste cose come le facciamo a spiegare agli ascoltatori che noi abbiamo sentito la radio, quelle radio che arrivavano con le evanescenze, no? Che si chiama in inglese fading, i disturbi atmosferici nel cuore della notte, oppure c'era addirittura l'eco, la radio che arrivava con l'eco, perché la propagazione, che cosa succedeva? Arrivava un'onda di propagazione per via ionosfera e un'altra arrivava per via terra, quindi queste due onde sulla stessa frequenza che arrivavano contemporaneamente ti causava che tu avevi la sensazione che questa radio ti arrivasse con l'eco, ma in realtà non era un eco, era un effetto dovuto alla propagazione. Ed è una cosa molto stramba per l'epoca, è difficile da spiegare ai ragazzi che per la serie, io ogni tanto lo dico, no? Sono nati sotto un podcast.
Effettivamente sì, è molto complicato poter spiegare questo, come tante altre cose che fanno parte del nostro passato, di chi le ha potute vivere. E adesso noi abbiamo questi sistemi che più o meno riproducono quello che è stato, anche se in maniera molto più semplicistica, senza andare lì a stare le nottate ad ascoltare le emittenti con la cuffietta sulla radio, sul ricevitore, avendo la propria antenna sistemata in un certo modo. Invece no, adesso fai così e via, e ricevi queste stazioni ancora esistenti, perché fino a quando ci saranno potremo sentirle. Ma
dalla terra di Sardegna, Vittorio D'Artora, da Quarto, provincia Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari. Vittorio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e speriamo di sentirti più là con qualche nuovo argomento, e grazie di tutto, Vittorio.
Allora un saluto a te Dario e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il sindacato fa breccia negli USA e addenta anche Apple, ultima di una serie di grandi aziende a vedere la nascita di una unione di lavoratori dopo Amazon e Starbucks, confermando un trend nazionale che comincia a preoccupare la Silicon Valley, ma anche i negozi al dettaglio e i ristoranti. Una tendenza avversata dai datori di lavoro anche con minacce e intimidazioni, ma incoraggiata da Joe Biden, che si definisce il presidente più pro-sindacati della storia USA. La svolta alla Apple è avvenuta in un negozio di Tonuson, nell'area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti su 98 hanno votato a favore della richiesta di creare un sindacato, basta il 30% delle firme dei dipendenti, il primo del colosso high-tech in USA. La nuova Apple Core Union, abbreviazione di coalizione dei dipendenti organizzati del settore al dettaglio, aveva scritto una lettera aperta in maggio al CEO Tim Cook spiegando che il suo obiettivo era di ottenere accesso ai diritti che ora non abbiamo. La speranza è quella di aver aperto la strada agli altri oltre 270 negozi in USA, due store a New York e ad Atlanta. Si sono già mossi nella stessa direzione, ma nella capitale della Georgia l'iter è stato posticipato dopo le accuse alla società di attività antisindacali. In aprile invece è toccato ad un magazzino di Amazon, sempre nella stessa città. Ma il movimento sindacale ha espugnato anche altri campi, come la rete di negozi di prodotti indoor Ray, il produttore di videogiochi Raven Software, le riviste Condé Nast, New Yorker e Wired. Una battaglia sostenuta apertamente non solo dal senatore socialista Bernie Sanders, ma anche da Biden, che non a caso in maggio ha ricevuto alla Casa Bianca il coraggioso fondatore del primo sindacato Amazon e altri suoi colleghi di colossi americani. Instagram, più controllo dei genitori su account dei minori. Nuovi strumenti parentali anche per la realtà virtuale di Oculus. Meta sta implementando gli aiuti per i genitori nei confronti dei figli e minori iscritti a Instagram. Novità simili vengono introdotte anche per la piattaforma di realtà virtuale Oculus, ribattezzata Meta Quest. Su Instagram, i genitori e i tutori potranno impostare per gli account dei più piccoli gli strumenti di supervisione, con cui decidere limiti all'utilizzo dell'app durante certi orari della giornata o giorni della settimana e controllare i dettagli di post e account segnalati. Instagram lancerà anche degli avvisi per gli adolescenti in alcuni paesi, incoraggiandoli a passare a un argomento diverso se guardano ripetutamente lo stesso tipo di contenuto nella pagina Esplora. Questa mossa dovrebbe ridurre la condivisione di bufale o delle sfide, meglio conosciute come challenge. Per quanto riguarda la realtà virtuale, le nuove funzionalità di Instagram consentono ai genitori di approvare o rifiutare le richieste di acquisto di determinate app per Quest, di bloccare le app che potrebbero non essere appropriate per gli utenti più piccoli e di visualizzare i software installati dai propri figli, oltre al tempo di utilizzo del visore e l'elenco degli amici di Oculus. I genitori possono anche impedire ai minori di accedere ai contenuti di realtà virtuale dal proprio PC, bloccando le funzioni Link e Airlink. I criminali informatici vendono l'accesso alle aziende attraverso il dark web a partire da $2,000. L'hackeraggio diventa un modello di business che lo vede come servizio, emerge dal nuovo rapporto di Kaspersky in cui sono stati analizzati quasi 200 post sul dark web che offrivano informazioni per l'accesso iniziale ai forum delle aziende. Viene venduto soprattutto l'accesso RDP, Remote Desktop, un sistema che fornisce l'accesso a un desktop o ad un'applicazione ospitata in remoto e consente ai criminali informatici di connettersi. Accedere e controllare dati e risorse tramite un host remoto, come se i dipendenti di un'azienda controllassero i dati localmente. Il costo dell'accesso iniziale varia notevolmente e può partire da un paio di centinaia di dollari per arrivare fino a centinaia di migliaia. La Commissione europea stringe le misure contro le fake news e annuncia un nuovo codice di condotta sulla disinformazione. L'originario è del 2018, per il quale annuncia di aver già ottenuto la firma di 33 soggetti, tra i quali anche big tech come Google, Facebook, Meta, Microsoft o TikTok, tra gli impegni previsti nel codice rivisto. Tra l'altro, il taglio a incentivi finanziari alla disinformazione, interventi per fermare comportamenti manipolativi come account falsi, bot o la diffusione di disinformazione, maggior fact-checking e la creazione di un centro e una task force per la supervisione e implementazione del codice.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.